Oye. Presidente, colleghe e colleghi consiglieri, il 2015 si è concluso sull'onda di alcune previsioni, tutte di segno positivo. Il PIL, una crescita ovviamente importante, che prevede per il 2016 l'1,6, gli indici di fiducia dei consumatori e delle imprese hanno registrato un miglioramento, il tasso di disoccupazione è stimato a livello nazionale al 12 nel 2016 e sotto l'11 nel 2018. L'economia regionale e modenese forniscono ancora una volta, come sempre, un contributo di primo piano alla ripresa. Il PIL calcolato in crescita l'1,5 nel 2016. La disoccupazione dovrebbe scendere rispettivamente al 6,9, 6,2, 5,7 grazie anche alla ripresa dei consumi delle famiglie e degli investimenti fissi lordi. Modena e provincia confermano lo scenario per quanto riguarda il tasso di disoccupazione e confermano il fondamentale contributo all'export. Nel 2015 abbiamo recuperato pienamente e superato il valore delle esportazioni del 2008 e secondo Prometeia dovremo registrare aumenti dell'export pari al 6,2 nel 2016, 5,7 nel 2017 e 5 nel 2018. E siccome noi abbiamo un compito ben preciso, ritornare alle buone abitudini e rimettere Modena al centro delle dinamiche politiche di sviluppo per valorizzare il nostro saper fare e il valore territoriale, tenendo conto delle dinamiche internazionali e utilizzarle al meglio. E a questa visione di tendenza bisogna che facciamo i conti, perché hanno concorso diversi fattori, come il calo del prezzo del petrolio, la politica monetaria della BCE, il sostegno ai consumi interni e all'occupazione più stabile promossa dal governo. Tuttavia, sempre sul finire dell'anno, sulle prospettive di ripresa si sono addensate molte nubi. Il commercio mondiale rallenta e i paesi fin qui trainanti, come la Cina, sono alle prese con difficili problemi di equilibrio finanziario, sociale e ambientale. E la Cina compra Modena e ci sono le condizioni, quindi quando dico che ci sono le interconnessioni è estremamente importante questo ragionamento. Il crollo del prezzo del petrolio, intorno ai $30 al barile, riduce la domanda di altri beni presso i paesi produttori e rischia di innescare la crisi di varie imprese energetiche a livello internazionale, negli Stati Uniti o in altri paesi industrializzati. E nonostante la politica delle principali banche centrali, l'inflazione resta molto al di sotto del target necessario per accompagnare la crescita e facilitare la riduzione degli stock di debito pubblico e privato. Sono riprese preoccupanti turbolenze del mercato finanziario fino al tema delle tensioni del sistema del credito, che ovviamente toccano tutti, ma toccano anche il nostro territorio. Mentre gli Stati Uniti hanno saputo spingere ancora una volta sullo sviluppo e l'occupazione, l'Europa è rimasta inchiodata ad assurde, esasperate e controproducenti politiche restrittive della finanza pubblica. L'indirizzo di politica economica imposto dai conservatori tedeschi ha aggravato la disoccupazione, allontanato i popoli dall'ideale europeo, alimentato movimenti e partiti populisti e anti-europei, riacceso i nazionalismi. In breve, o l'Europa rimette al centro la crescita e il lavoro o si fa dura. Lo dico perché senza una coraggiosa spinta alla crescita e alla piena occupazione diventa sempre più difficile mantenere la coesione sociale, ridurre le ingiustizie e accogliere il flusso di rifugiati e migranti che si accalcano ai confini comuni. Il pericolo di gravi passi indietro nell'unità europea è purtroppo attuale e la rinascita delle frontiere interne, si ricominciano a costruire dei muri, dei fili spinati, attenti, attenti. E la caduta della solidarietà fra i popoli e i paesi trascinerebbero con sé l'euro e le politiche dell'Unione, sempre più indispensabili per affrontare il terrorismo, combattere senza remore e senza sosta contro il Daesh e smuovere e svolgere un ruolo attivo più efficace sulla scena internazionale. Da questo punto di vista, Bene, il governo italiano che ha aperto una franca discussione con la Commissione europea e gli altri governi del continente. Una discussione che merita il sostegno di tutte le forze politiche e dell'opinione pubblica. La flessibilità dei bilanci non può essere una tantum e revocata a piacimento, a prescindere dalle ricadute negative che ciò può provocare sulla crescita e l'occupazione. La Cina non può ricevere il riconoscimento di economia di mercato aprendo di fatto a un pericoloso dumping sociale e fiscale. Sarebbe veramente assurdo che l'Italia fosse posta in infrazione perché si è preoccupata di salvare l'industria dell'acciaio o le banche, come del resto ha fatto la Germania, e nel frattempo si facesse finta di non vedere quanto pesa lo Stato sull'economia cinese. Infine, è evidente che l'immigrazione deve essere affrontata con una politica europea comune, aumentando gli aiuti alla cooperazione internazionale, rivedendo le norme sui rifugiati, sanzionando gli Stati refrattari alla solidarietà, migliorando le politiche comuni di sicurezza e di difesa. Porre e riproporre il tema della crescita per noi non significa puntare ad una crescita qualsiasi e certamente non alla riproduzione delle dinamiche che hanno portato alle pesanti crisi del 2008 e agli squilibri ambientali e climatici di cui avvertiamo sempre più da vicino i pericoli. È evidente che occorre imprimere una nuova direzione degli investimenti, sia pubblici che privati, verso la ricerca, l'innovazione dei processi e dei prodotti, l'efficienza energetica, le fonti alternative di idrocarburi e nucleare, la tutela del patrimonio storico e paesaggistico, la riqualificazione dei centri urbani e soprattutto delle periferie, lo sviluppo e l'innovazione del welfare. Non si tratta di aspirazioni di sognatore ad occhi aperti, perché da più parti si riconosce l'urgenza di importanti investimenti sui beni pubblici in tutti i paesi europei, ivi comprese la Germania. In termini di sicurezza del territorio e degli edifici, di efficienza e sicurezza delle infrastrutture, di reti telematiche, di sviluppo di nuovi servizi alle imprese e alle persone. Al centro della discussione con la Commissione europea c'è la legge di stabilità per il 2016, che, ed è bene ribadirlo, prevede un deficit in riduzione al di sotto del fatidico 3% dei trattati e un primo calo dello stock del debito. Un braccio di ferro su alcuni decimali sarebbe veramente incomprensibile per ogni persona di buon senso, tanto più che qualunque limatura finirebbe per tradursi in tagli ai servizi o aumenti delle imposte, nonché in un ostacolo al consolidamento della ripresa. La legge di stabilità 2016 impegna tagli di spesa, soprattutto la flessibilità prevista dalle regole europee per sostenere i consumi interni e il rilancio degli investimenti. Sul versante della spesa delle famiglie, le misure più incisive sono l'eliminazione degli aumenti dell'IVA previsti dalle clausole di salvaguardia e dalla TASI sulle prime case di lusso. Grande rilievo sociale hanno il fondo per combattere la povertà e gli stanziamenti per la non autosufficienza. Sul versante degli investimenti delle imprese si segnalano l'abolizione dell'IMU sugli imbullonati e sui terreni agricoli e il credito d'imposta per investimenti in nuovi macchinari. Abbiamo chiesto queste cose e le abbiamo anche ottenute. Parto anche proprio per la considerazione, per il rispetto che un'amministrazione leale deve avere con i propri cittadini e il ragionamento che gli enti locali devono fare, le luci e le ombre anche che noi abbiamo. Parto bene, parto da un primo punto importante, le luci. Allora, non sono previsti tagli ai trasferimenti e c'è l'impegno a ristornare integralmente il mancato gettito sugli immobili. Questo è il primo punto politico più rilevante che dobbiamo tutti, come dice, scambiare. Questo vuol dire che per Modena quest'anno i cittadini modenesi pagheranno 19 milioni di tasse in meno. È chiaro? 19 milioni di tasse in meno. 19 milioni di risorse che rimarranno nelle tasche dei modenesi per utilizzarle per consumi o altre iniziative personali. Il patto di stabilità interno viene superato e il criterio del pareggio di competenza apre uno spazio importante agli investimenti dei comuni virtuosi come il nostro e al pagamento delle imprese. Noi continuiamo a chiedere al governo di premiare i comuni che hanno bilanci virtuosi. Noi abbiamo un indebitamento di 6,5 milioni, obiettivo 2016, abbiamo il patto regolare, abbiamo tutto ciò che ci consente di poterci muovere, abbiamo diritto di muoverci. Poi abbiamo anche le cose che ci fanno un po' più paura. D'altra parte, i fondi iscritti nella legge per compensare i comuni appaiono sottostimati, mentre i conseguenti trasferimenti riducono l'autonomia fiscale degli enti, ed è bene che tutti sappiamo anche queste parti, perché bisogna lavorare con trasparenza. La nuova regola per gli investimenti vale al momento per il 2016, bisogna che portiamo a casa il risultato che valga anche per i prossimi anni, 1-0 palla al centro, dico sempre in termini calcistici, intanto. Rimangono vincoli e intrusioni burocratiche nelle procedure sui poteri dei comuni, tra cui il drastico freno alla situazione del personale. Quello del personale, che riprenderò più volte nella mia relazione, è il vero vulnus che noi dobbiamo in qualche modo provare a trovare in termini di risposta. Lo dico perché c'è una corrispondenza ormai quasi quotidiana con la ministra Madia sul tema delle riforme che stanno facendo, sul tema del personale, sulle verifiche. Adesso so che dovrebbe arrivare una circolare. Lo riprenderò questo ragionamento, perché se non si sblocca un po' questa partita, poi daremo anche dei dati, l'assessore Ferrari darà dei dati interessanti anche su questo passaggio. Se non succederà quello che noi ipotizziamo, allora ci costringerà a rinunciare a servizi importanti o a rivederne l'organizzazione e le modalità di gestione. Nel corso del 2016 sarà perciò necessario riprendere il confronto con il governo in vista di una sostanziale correzione di tali difetti con la legge di stabilità per l'anno successivo. Nella fase conclusiva dell'iter parlamentare della manovra, alla luce dei tragici eventi terroristici di Parigi, il governo ha ritenuto di aumentare le spese per la sicurezza e la cultura. Bene. I finanziamenti concessi alle forze dell'ordine per sostituire gli organici, acquistare mezzi e migliorare le retribuzioni degli agenti sono tempestivi e indispensabili. La sicurezza è un tema caldo e cruciale per noi. Ne va prima di tutto della incolumità e della tranquillità delle persone e della tutela dei loro beni, ma ne va anche del clima di fiducia del Paese e della tenuta sociale e democratica. Anche a Modena, al di là di classifiche che non tengono mai conto della propensione dei cittadini alla denuncia dei reati, e che perciò ci condannano strutturalmente alle parti basse delle classifiche, non possiamo dichiararci soddisfatti. Anche se il calo dei reati c'è, ma non siamo soddisfatti. La preoccupazione dei cittadini è diffusa e fondata, e nonostante il lodevole impegno delle forze dell'ordine, della polizia municipale, dei volontari, i fenomeni di illegalità e i comportamenti incivili che concorrono anch'essi a generare apprensione e degrado proseguono in misura sempre inaccettabile. La preoccupazione dei cittadini è la nostra, ho sempre detto, e ci impegna a fare sempre di più e meglio. L'ordine pubblico è un compito dello Stato, ma la tradizione di Modena è quella di mettere in campo a supporto anche le nostre forze, e questo è quello che abbiamo fatto e intendiamo continuare a fare nell'ambito del patto per Modena sicura. Per questo abbiamo già avviato il confronto per il prossimo rinnovo. Da parte nostra siamo fermamente determinati a completare il piano discusso in Consiglio Comunale. Aumento della videosorveglianza, a cominciare dal controllo degli accessi alla città, aumento degli organici della PM e degli agenti impiegati sul territorio, il presidio H24 su 7 giorni alla settimana, l'aumento della preziosa collaborazione del numero dei volontari. La graduatoria per l'assunzione degli agenti è pronta e insistiamo nel chiedere al governo di sbloccare una situazione assurda, dal momento che è evidente che non ci sarà mobilità del personale delle province, e voi sapete che il blocco è legato alla mobilità del personale della polizia provinciale. Allora, siccome la Regione Emilia Romagna ha fatto già il suo dovere bene, la legge 13 l'ha fatta, e quindi adesso la polizia provinciale è già collocata in funzione regionale per sviluppare il mestiere prioritario che loro devono fare, e cioè il controllo itico-menatorio, più quello delle strade, perché la polizia provinciale è nata dagli ex vigili itico-menatori, allora saranno usati per quella funzione. Infine abbiamo bisogno di sbloccare questa situazione. Infine, abbiamo sperimentato positivamente i turni notturni per tutta la settimana. E da marzo siamo intenzionati a portarci a regime, a parte qualche voce interessata fuori dal coro, tutti i nostri riscontri, sondaggi, verifiche, assemblee pubbliche, eccetera, ci dicono che i modenesi vogliono un presidio più forte di sera e di notte. Permettetemi però di aggiungere un altro tassello che per me politicamente questo Consiglio Comunale deve affrontare. Le principali forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Forestale, anche se la riforma della Forestale li prevede di inserire nel rango dei Carabinieri, quindi saranno inseriti in quel percorso, e anche l'esercito impiegato nell'operazione Strade Sicure, e io che vivo spesso in centro li vedo sempre tutto il giorno, tutta la notte, ai quali tutti loro va il sentito ringraziamento mio personale della città. Le forze dell'ordine, dicevo, hanno bisogno a loro volta di sostegno. E quindi questa è una riflessione di carattere politico che io faccio al Consiglio. Non abbiamo noi queste competenze, ma la politica può sviluppare degli input anche per Roma. E come ho detto, il governo ha positivamente messo in legge di stabilità 500 milioni di risorse aggiuntive per salari, mezzi e organici. Il capo della Polizia di Stato Pansa, nostro concittadino onorario, ci ha detto in Consiglio qui che sono in corso i lavori per verificare il miglior impiego delle forze sul territorio nazionale. Ebbene, noi crediamo che Modena abbia diritto a risposte celeri e positive. Non possiamo essere penalizzati dalle classifiche dei reati e non ottenere rinforzi adeguati. Su questo chiederemo risposte direttamente al Governo e un impegno dei parlamentari modenesi. Intanto, io nei prossimi giorni scriverò al nostro concittadino per, come si dice, interloquire anche direttamente con lui, oltre a scrivere al Governo. Colleghe e colleghi, il bilancio di previsione 2016 raggiunge il pareggio di parte corrente a 232 milioni di entrate e spese, soprattutto per un valore che io vorrei, come si dice, gioco di parole, valorizzare ancora di più. Grazie alla manovra dello scorso anno, con cui abbiamo realizzato il rafforzamento strutturale del budget, il blocco imposto alla finanziaria delle tasse locali non pone problemi e il vantaggio per i cittadini non viene riassorbito dai tagli ai servizi e trasferimenti. Allora ringrazio il Consiglio Comunale, il tavolo della crescita, di tutte le imprese, il terzo settore, i sindacati, per la responsabilità condivisa lo scorso anno, fondamentale a proposito di relazioni, fondamentale per creare un bilancio, come ho detto l'anno scorso, con il fisico, che oggi ci aiuta ad affrontare il rischio intemperie e spingere sulla crescita. Allora ribadisco il messaggio chiaro e forte. I cittadini modenesi beneficeranno dunque della riduzione del prelievo sugli immobili, 19 milioni di euro. Per la TARI è stimato un aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità di 500.000 euro, che cercheremo di ridurre contenendo i costi del servizio e recuperando l'evasione. Il saldo sarà quindi altamente positivo a favore della grande maggioranza delle famiglie. Se volessi essere proprio preciso, sono 19,3, e quindi ci sarebbe lo spazio politico di un ragionamento, ma lo tengo alla politica, ovviamente. Quindi il dato è più soldi nelle tasche dei modenesi, più efficienze della nostra amministrazione, più servizi per la coesione sociale, perché noi mettiamo 2 milioni in più. Dal lato della spesa, rispetto al pluriennale approvato lo scorso anno, si riducono gli impegni per il Tribunale, i cui costi sono passati interamente a carico dello Stato, anche qui con una battaglia storica. Noi credo che abbiamo lasciato circa 20 milioni di risorse dei cittadini modenesi in questa operazione storica. Adesso, se Dio vuole, siamo riusciti ad arrivare a questo punto. Poi continua la riduzione dei fitti passivi. Risparmiamo sul personale nel complesso per queste altre voci minori, realizziamo un taglio di spese di 3,3 milioni rispetto alle proiezioni assestate del bilancio pluriennale. Aumentano le spese per il sostegno all'handicap, le mense e i diritti allo studio, gli impegni per i minori stranieri e l'integrazione e l'emergenza profughi, le spese per l'emergenza neve e le spese correnti per la manutenzione degli edifici pubblici e la cura della città, smart city, la promozione turistica e l'innovazione delle attività commerciali nel centro, dicevo 2 milioni di euro aggiuntivi. Viene confermata la strategia di sostegno degli investimenti sia come contributo alla ripresa che come via maestra per la qualità urbana e la promozione della città. Uno dei tasselli di strategia della nostra amministrazione è stato quello di superare l'impasse di un blocco degli investimenti e rilanciare gli investimenti. Si può fare di più, si può fare sempre di più, però nel 2009 erano 9 milioni, poi siamo passati a 18, poi a 35 e l'obiettivo di quest'anno è 44 più quelli contabilizzati, obiettivo 60. Guardate, obiettivo ambizioso, pesante, che dovrà vedere tutta la macchina impegnata al 100% per tenere, abbiamo deciso di tenere l'asticella alta per questa grande sfida. Sappiamo bene che si tratta di un proposito molto ambizioso, perché sono molte le variabili in gioco, dal flusso reale delle entrate proprie all'accesso ai contributi nazionali ed europei, ai tempi dei progetti e delle gare, che sono spesso infiniti. Forse fra un mese riusciamo a consegnare la terra dopo l'esproprio per il casello di Modena Nord, ma stiamo diventando matti per una roba impressionante. Questo lo dico perché poi c'è un meccanismo di tempi dello Stato, perché lì c'è tutto lo Stato, e quindi noi vogliamo cercare di utilizzare l'esperienza del 2015, che dimostra che alla fine siamo in grado di arrivare al traguardo con coerenza e determinazione. Quindi per noi il piano pluriennale disegna molto bene un'idea di città, c'è la visione e le priorità dell'amministrazione: casa, scuola, cultura, sport, smart city, mobilità dolce, cura e qualificazione del patrimonio pubblico. Alcune voci spiccano rispetto alle altre, per il loro valore anche simbolico e per il senso che danno a una città in movimento. La marcia in più l'abbiamo messa. Mi riferisco agli stanziamenti per il recupero dell'edificio dell'ex Enel, una delle questioni dell'ex AMCM, no? Che da tempo si discute, la nuova palestra del Carlo Sidonio, sempre nell'ex AMCM, le nuove piste ciclabili, alla realizzazione del data center territoriale, alle manutenzioni straordinarie degli impianti sportivi, agli interventi di riqualificazione della diagonale ferroviaria di Modena Ovest. Le attività di manutenzione della città saranno al centro degli impegni dell'assessorato ai lavori pubblici, come il processo avviato nel 2015 di messa in sicurezza del patrimonio scolastico, che quest'anno vorremmo completare. Sarà il triennio del recupero dell'edificio storico in via Saragozza per la sede del liceo Sigonio. Dalla primavera del 2016 si avvieranno le attività di riparazione dei danni del sisma 2012 sulle chiese di proprietà comunale, con lavori di importo intorno agli 8 milioni di euro. Nella primavera saranno assegnati i lavori della prima delle ricuciture sull'asse dell'ex linea ferroviaria storica, della diagonale, il pezzo San Cataldo-Montecuccoli, per capirci, che lì dovrebbe scaricare e creare una gronda interessante. Per quanto riguarda la mobilità ciclabile, si concluderanno i lavori sull'asse della via Giardini, qualcuno dice se Dio vuole, ma se Dio vuole ci siamo, e si avvicineranno gli interventi in via Emilia Est, Marzaglia e Granaceto. Stiamo lavorando al processo di rigenerazione del patrimonio immobiliare, che vedrà da una parte la dismissione di beni non funzionali all'attività del Comune e dall'altra la candidatura per l'acquisizione di nuovi cespiti importanti come Palazzo Sormi attraverso le norme del federalismo demaniale. Il disegno di sviluppo che proponiamo nell'ambito del patto per la crescita non è però centrato sul mattone. Anche se il diritto alla casa non è risolto per tutti e richiede ancora impegno e risposta. Fanno testo il Tecnopolo, l'App R-Nord, i progetti di cablaggio con la fibra ottica, La destinazione degli investimenti pubblici, che privilegiano la scuola, la cultura, i servizi e la qualità urbana. Stiamo preparando una proposta da sottoporre alla Camera di Commercio e agli altri comuni per rilanciare il Fondo Provinciale per l'Innovazione e Sostegno delle Start-up e delle nuove imprese innovative. È in fase di definizione il progetto di un data center a servizio degli enti pubblici e delle università, nonché di imprese private interessate principalmente al disaster recovery e allo sviluppo dell'innovazione nell'ambito dell'information technology. Le previsioni di bilancio confermano inoltre un impegno a largo raggio sulla promozione della città, nella duplice direzione di una città attraente per i visitatori e i talenti e di una città capace di farsi conoscere nel mondo e di sostenere le proprie imprese sui mercati mondiali. Anche di farsi conoscere, il film su Ferrari sarà un'altra delle tante occasioni. Ovviamente non potevamo ripetere gli impegni straordinari legati all'Expo, ma abbiamo confermato le voci che segnalano la volontà di proseguire l'esperienza di un dopo Expo, che abbiamo avviato con un'ampia collaborazione a largo consenso. Come abbiamo più volte ripetuto, anche se come sappiamo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, lo scopo degli eventi organizzati nel 2015 andava molto oltre i risultati immediati, che pure ci sono stati. Il nostro scopo principale era mettere alla prova il sistema Modena, verificare se c'erano le condizioni, le volontà e la capacità di collaborare su strategie comuni da parte di soggetti privati e pubblici, senza inutili gelosie, e benché ci siano ancora segmenti dell'opinione pubblica che si attardano in polemiche datate e rancorose, possiamo dire di aver ricevuto risposte più che incoraggianti che ci portano a insistere. Per esempio, i privati che continuano ad investire su Discovery, Ferrari e Pavarotti Levi. E poi sulla ricerca di soluzioni stabili per la presentazione dei prodotti tipici modenesi, sull'impiego del MATA, di cui a breve presenteremo il programma di appuntamenti dell'arte per i prossimi anni, assieme a quello della Galleria Civica e della Palazzina Vigarani, che riprende integralmente la sua funzione espositiva. Abbiamo istituito il tavolo della promozione turistica con 100.000 euro in più di impegni di spesa e riconfermiamo il bando per la qualificazione del commercio in centro, cosa che abbiamo già discusso insieme qui in aula. Ma va da sé che la promozione conta su una tastiera molto varia di azioni che vanno dall'aumento di punti di accesso libero e gratuito a Wi-Fi alla valorizzazione del sito UNESCO, di Piazza Roma e delle altre eccellenze cittadine, alla conferma dei grandi appuntamenti sul Festival della Filosofia, delle manifestazioni musicali dedicate al maestro Pavarotti, le attività teatrali, le politiche di internazionalizzazione della nostra università e delle imprese, alle attività di sostegno sui mercati gestite dalla Camera di Commercio. E a proposito di visione, la discussione sul PSC offrirà a tutti l'opportunità di mettere in campo e di confrontare le idee sullo sviluppo e sul futuro di Modena. Il documento approvato dalla Giunta dopo la presentazione in Commissione ha tenuto conto degli indirizzi del Consiglio e fa ampiamente leva sulla partecipazione. Il nostro auspicio è che si sviluppi un vero dialogo, scevro di interessi ristretti o da bandierine ideologiche precostituite. Per quanto mi riguarda, il mio tavolo è libero. Il nostro obiettivo centrale, lo dico subito a scarso di equivoci, di sterili polemiche preventive, è lo stesso della Regione Emilia-Romagna e si riassume nelle parole scritte congiuntamente dall'assessore all'urbanistica e dall'assessora all'agricoltura nel documento intitolato Consumo di suolo e pianificazione, conoscere per decidere. Occorre dunque, scrivono Donini e Caselli, un riposizionamento del governo del territorio, orientato all'azzeramento tendenziale del consumo di suolo e dalla rigenerazione e riqualificazione dei sistemi insediativi dati. L'azzeramento tendenziale di cui parlano gli assessori regionali ha come riferimento la scadenza 2050, indicata dall'Unione Europea, che francamente per noi appare un orizzonte troppo lontano e rispetto al quale una regione come l'Emilia-Romagna e una città come Modena devono avere l'ambizione di essere da esempio e da traino. Ciò significa però che il tema va affrontato senza improvvisazioni e scorciatoie. Se non si vuole che resti solo sulla carta, e perseguito con coerenza e buonsenso, nonché con il consenso dei cittadini, Sarebbe un po' difficile spiegare domattina a un cittadino qualsiasi che si può consumare suolo per un'autostrada, ma che non c'è spazio per ampliare un capannone di un'azienda o per alcuni edifici di case popolari. Lo dico in modo molto esplicito perché mi avete sentito molte volte dire qui in Consiglio che di fronte a un'impresa che dà lavoro io non mi voglio fermare, ma so che nessuno qui si vuole fermare. In altri termini, il perseguimento del saldo netto zero di consumo di suolo non si raggiunge semplicemente con qualche vincolo in più o la cancellazione di qualche area. Richiede la messa a punto di strumenti normativi, fiscali, finanziari, in grado di abbattere i costi di recupero e di orientare i capitali privati verso la rigenerazione e la riqualificazione urbana ed edilizia. Questa è e sarà la grande sfida del futuro. Anche questo deve servire, secondo noi, la discussione sul PSC. Non solo ad avviare una svolta che noi abbiamo già cercato di impostare con la riduzione delle edificazioni nelle aree F. La destinazione della diagonale ferroviaria alla mobilità dolce, l'avvio della riqualificazione dell'ex MCM, il protocollo col Ministero per le aree militari in dismissione, ma cercare le soluzioni concrete e strutturali insieme ai rappresentanti delle imprese, ai professionisti, agli istituti di credito e soprattutto alla Regione e al Parlamento. Nel frattempo, non resteremo con le mani in mano rispetto alla necessità di irrobustire tutta la filiera dell'abitare, di rispondere alla domanda di abitazione accessibile a tutti i ceti sociali, con particolare riguardo alle fasce sociali più deboli, chiedendo risorse al Governo e alla Regione per aumentare gli investimenti per l'edilizia residenziale pubblica, tenendo fermi i criteri di qualità urbanistica, di qualità energetica, con abitazioni in classe A fino alla premialità per le classi passive. L'attuazione degli accordi di pianificazione porterà alla realizzazione di circa 150 alloggi di edilizia sociale nella zona di Via Morano e Fratelli Rosselli entro il 2018, almeno speriamo. In via Nonantolana prevediamo la riqualificazione mediante sostituzione edilizia di un'area di proprietà pubblica con 50 alloggi ERP e 50 alloggi ERS. 30 alloggi di proprietà pubblica saranno sottoposti a un piano straordinario di manutenzione per essere disponibili dal 2017. Procederemo all'assegnazione definitiva delle aree del piano PEB di via Negrelli per la realizzazione di alloggi in classe A a prezzo convenzionato. Continueremo a lavorare su tutto il fronte delle politiche ambientali perseguendo per i servizi l'obiettivo ambizioso, ma allo stesso tempo difficile, dell'equilibrio tra qualità e contenimento dei costi, che è difficile. La rete dell'illuminazione pubblica è cresciuta a oltre 32.000 punti luce, il tutto con una spesa complessiva in leggero calo rispetto al 2014. Il piano di sostituzione dei corpi illuminanti con lampade LED si sta completando per una prima blocco, per un totale di 1.500 punti luce ed è in fase di progettazione il secondo lotto di altri 1.400 pali che dovrà completarsi entro il 31/12/2016. E poi ovviamente dovremo studiare che cosa fare ancora. Pare che i LED, le luci LED siano apprezzate e questo è un altro dato importante, non solo da un punto di vista economico del risparmio, ma anche per l'apprezzamento. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, l'obiettivo è contenere il più possibile la TARI tramite due strumenti. Da un lato il recupero dell'evasione grazie alle azioni del nostro ufficio tributi, dall'altro lato l'efficientamento dei servizi con la gestione ERA tramite il lavoro di Atlassi. Non taglieremo i servizi e manterremo avanti i nuovi progetti, porta a porta nelle aree industriali, contrasto agli abbandoni, pulizia nei parchi, casetta dell'acqua Modena Est, progetto di sensibilizzazione nelle scuole. La qualificazione delle spese, delle performance ambientali sui consumi si svilupperà anche nella gestione calore ed energia, grazie al bando di 9 anni che si è concluso con l'aggiudicazione provvisoria a fine 2015. L'ente, già dal primo anno di esercizio, considerando gli altri 200 edifici pubblici serviti, risparmierà sulla spesa corrente e soprattutto potrà contare sugli investimenti di qualificazione degli impianti che supereranno i 6,8 milioni di euro sull'arco del contratto di servizio. Grazie al nuovo progetto Presidio Consumo Acqua, condiviso tra Comune ed ERA, si lavorerà per migliorare l'efficienza di oltre 540 utenze idriche pubbliche presenti sul territorio comunale, per non sprecare la risorsa prima e per migliorare l'erogazione, in particolare quella legata all'innaffiamento del verde urbano. Nel 2016 il Comune di Modena, assieme all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, sarà capofila e stazione appaltante per le gare sulla distribuzione del gas per l'ambito Modena 1, così come stabilito dal Decreto Legislativo 164/2000 e seguenti normative connesse. La scadenza da rispettare è il marzo 2017 ed è importante farlo per usufruire dei benefici economici che derivano dal nuovo regime di utilizzo delle reti gas derivante dalla gara. Nel 2015 abbiamo realizzato una buona parte dei nostri interventi nel primo piano Modena Smart City e abbiamo lavorato all'integrazione dell'agenzia digitale locale adottata nel 2014 con quella costituente dell'agenzia digitale dell'Emilia Romagna, che vanno completate rispettando il piano di lavoro. Nel 2016 produrremo un unico strumento di pianificazione permanente delle azioni rilanciando l'agenda digitale locale. Il primo obiettivo sarà quello di proseguire nell'eliminazione del digital divide strutturale sul territorio, coprendo in particolare le esigenze di connettività del Forese con completamento su quattro ville del progetto pilota che abbiamo verificato con la Ferrari qualche sera fa proprio in un'assemblea, è un buon esempio di partecipazione condivisa. E poi ovviamente la prosecuzione su Albaretto, Cittanova, Marzaglia, San Damaso, Portile e Paganini. Concorreremo ai finanziamenti dell'asse 2 del Port Est per il collegamento in banda ultralarga delle aree produttive. Proseguiremo il progetto SchoolNet per mettere in rete tutte le scuole cittadine. Il secondo obiettivo è la crescita della cultura digitale e lo sviluppo dei nuovi servizi, dal progetto Scuola Digitale, collegato alle riforme del governo, al completamento della palestra digitale di Modena nel Fab Lab Make It Modena di via Barchetta, al coordinamento dei progetti volti all'inclusione digitale dei bambini, delle donne, degli anziani e degli stranieri, come pane d'internet, internet sicuro, scuola 2.0, informatica assistita, ragazze digitali e donne digitali. Le politiche di Smart City si intrecciano ovviamente con le politiche culturali che hanno, come giusto che sia, ricadute sull'attrazione della città e sulla vita economica, perché sono centrate sulla qualità dell'offerta e sul ruolo decisivo della cultura per la promozione umana. Le virtù civiche, la libertà e un'armonica crescita individuale e collettiva. È spiacevole constatare come la discussione sulle politiche culturali modenesi sia monopolizzata da esterni, già assessori o direttori in pectore, che continuano a vedere il proprio orticello e mai il giardino della città. Ma ce ne faremo una ragione. Noi vogliamo Modena al centro. Naturalmente è del tutto lecito criticare questa o quell'iniziativa, figuriamoci. Ma sarebbe anche utile alla città, oltre che per noi, riuscire a ragionare di una strategia complessiva che copre uno spettro estremamente ampio di temi e presenta indirizzi definiti e chiaramente individuabili ed è caratterizzata dal segno più, come all'inizio, più investimenti, più eventi, più sinergie, più innovazione e sperimentazione, più informazione, ovvero più cultura. Puntuale è l'attenzione alla storia, alla tradizione, all'identità della città, dalle celebrazioni tassoniane alla resistenza e liberazione, alla mutina romana del prossimo 2017 che ci ha visto già partire. Abbiamo puntato sulla valorizzazione del patrimonio UNESCO e delle altre eccellenze cittadine, con esiti quanto mai incoraggianti, come dimostrano i dati sugli accessi alla ghirlandina e l'aumento dei visitatori dei musei civici, che incrementano dell'8,7% le visite alle sale permanenti, passando da 38.800 visitatori nel 2014 a 42.184 nel 2015. Con l'affitto del MATA abbiamo aumentato gli spazi espositivi a disposizione della città, in attesa di una soluzione strutturale definita all'interno del complesso del Sant'Agostino. Per di più, in una zona di riqualificazione urbana per la quale ogni cittadino modenese appassionato alla città dovrebbe fare il tifo, con il rischio di un nuovo declino e poi di un degrado. Le mostre stanno registrando un gradimento elevato. Il Museo della Figurina ha sfiorato 22.000 visitatori, la Galleria Civica al Palazzo Santa Margherita e alla Palazzina di Giardini ha registrato quasi 34.000 visitatori, un dato in linea con i risultati degli anni precedenti. La mostra Il Manichino della Storia, che ha inaugurato il MATA con ingressi a pagamento, chiuderà superando i 15.000 visitatori. Si conferma il ruolo delle biblioteche, aumentano i nuovi iscritti rispetto sia al 2014 che alla media del triennio 2012-2014 e aumentano le frequenze, questo è un dato positivissimo. Nell'anno in cui il servizio biblioteche comunali compie il suo 50° compleanno. Bella storia. E il nostro servizio aumenterà il ruolo di coordinamento del sistema bibliotecario provinciale. Daremo una direzione nuova al Museo della Figurina, alla Galleria Civica, in sinergia con la Fondazione Fotografia di Modena, per costruire un polo dell'immagine che porti al coordinamento, al consolidamento e al rilancio internazionale delle attività di questi istituti. Una scelta che sarà accompagnata anche da una nuova dislocazione dell'attività all'interno del nuovo polo culturale Sant'Agostino, con conseguente ampliamento della Biblioteca Delfini. A tale riguardo stiamo completando il rinnovo dell'accordo di programma con la Fondazione e il Ministero dei Beni Culturali per riavviare l'iter di autorizzazione delle opere, tenendo conto della sentenza del TAR in materia di procedure. L'accordo confermerà il trasferimento delle biblioteche estensi e Poletti, mentre saranno riviste le altre funzioni nel quadro di un progetto Terre Estensi proposto dal Ministro Franceschini. Il programma di riqualificazione sarà esteso alla piazza, al Palazzo dei Musei e all'ex ospedale Estense. Questo è l'altro pezzo di novità, di riflessione. Apriamo quindi una stagione culturale incentrata sulla formazione artistica, sull'ampliamento di un pubblico nuovo e consapevole, e sui giovani. Cultura e giovani sono il valore aggiunto della nostra azione. Lavoreremo in questa direzione con la nuova scuola dell'Emilia Romagna Teatro, oggi Teatro Nazionale, dedicata alla professionalità della prosa e del teatro comunale Luciano Pavarotti, anche qui un'altra novità, dedicata alla formazione lirica, perché la Fondazione si è iscritta all'opportunità anche formativa. Consolidando il rapporto di tutti gli istituti culturali con le scuole, fonte di nuovo pubblico e di nuova sensibilità critica e artistica. È confermato l'impegno e sostegno dei vecchi pennelli e saranno riproposti i bandi per i contributi alle iniziative culturali, alle rassegne, agli eventi da svolgersi nell'arco dell'anno, ivi compresa l'estate in città. Come ho già anticipato qui in Consiglio, la revisione del piano di riqualificazione dell'ex MCM, che presto sarà al vaglio proprio qui, prevede non solo un nuovo equilibrio dei volumi edificatori, ma soprattutto un riequilibrio delle destinazioni d'uso a tutto vantaggio delle attività pubbliche e delle politiche culturali. Cinema, teatro, laboratori, per i tanti giovani che si muovono nel campo dell'arte, della comunicazione, della creatività, anche in chiave lavorativa. E grazie alle scelte operate nel 2014 e 2015 sui bandi di assegnazione, la spesa corrente delle politiche giovanili è stata messa in sicurezza in modo che nessun servizio subisse tagli per il triennio 2016-2018. I progetti inerenti a musica, aggregazione giovanile e internet verranno rilanciati col coinvolgimento delle associazioni dei giovani modenesi. Un esempio plastico di opera virtuosa è lo spostamento del centro musica nel polo di Via Morandi 71, dove si inaugurerà il nuovo Music Hub, che vedrà un ultimo straccio di investimenti proprio nel 2016. Per dare gambe alle progettualità delle politiche giovanili, continueremo a cercare risorse esterne, in primis nei bandi della Regione Emilia-Romagna, che già nel 2015 ha portato soddisfazione, ma anche partnership con altri enti, tra cui in primo luogo l'Università di Modena e Reggio Emilia. Nessun taglio è stato portato ai capitoli di manutenzione degli impianti sportivi di base e grazie ai bandi portati a termine nel 2015 continueremo a stimolare gli investimenti dei gestori tramite le premialità temporali previste nelle convenzioni. L'impegno iniziato nel 2014 con l'assegnazione degli impianti sportivi deve continuare per sostenere il più possibile lo sport di base verso una uscita, speriamo, definitiva dalla crisi. Con il contributo della Fondazione e gli istituti di credito del territorio e dei privati saranno confermati il bando per lo sport, per il sostegno alle famiglie e il progetto Scuola Sport, innovato grazie all'utilizzo della lingua inglese nelle ore di tutoraggio. Il lavoro più impegnativo riguarda gli investimenti. Da un lato si continuerà a lavorare sui grandi impianti, stadio, palapanini, campo di atletica, rugby. Dall'altro si metteranno in campo progettualità nuove sull'impiantistica libera di parchi e spazi pubblici. Inoltre questa amministrazione potrà utilizzare al servizio della collettività la nuova palestra delle scuole Mattarella e progettare i nuovi impianti a servizio del liceo Sigoni in zona MCM. Se la Regione Emilia-Romagna li confermerà, il Comune di Modena parteciperà ai bandi regionali per il finanziamento delle migliorie impiantistiche e le manifestazioni. Nel 2015 siamo riusciti a ottenere oltre 460.000 euro complessivi, un risultato con pochissimi paragoni rispetto al panorama regionale. Nel complesso, prendendo il piano investimenti 2016-2018, sono ben 25 le voci previste tra nuove impiantistiche, manutenzioni straordinarie, contabilizzazioni e nuovi progetti. Colleghe e colleghi, le amministrazioni democratiche di Modena hanno sempre messo al centro della loro politica la tutela e la promozione delle persone e la giustizia sociale. La grande forza di Modena è la coesione sociale. La concomitanza di una pesante recessione economica e di giganteschi flussi di migratori ha riaperto ferite sociali che non molti anni fa pensavamo di avere significativamente rimarginate. Si ripropongono povertà vecchie e nuove, le disuguaglianze sociali sono aumentate, l'integrazione degli stranieri si rivela un processo lungo e difficile. Le varie forme di povertà saranno affrontate nel tavolo del welfare, ma anche attraverso sperimentazioni come il bando denominato Patto Sociale di Cittadinanza, avviato nel 2015, e nel 2016 verificheremo l'integrazione con le misure predisposte sia a livello nazionale che regionale, quali il sostegno inclusivo attivo, il reddito inclusivo sociale, e continueremo le relazioni e le coprogettazioni con i soggetti del terzo settore. Sarà rafforzata l'esperienza di Portobello con l'obiettivo, da un lato, di facilitarne l'accesso e la capillarità dell'intervento e, dall'altro, di creare un luogo per il sostegno alimentare di tante famiglie in difficoltà. Rafforzeremo le politiche volte a far emergere e a raccogliere i bisogni espressi dai cittadini alla valorizzazione delle reti di comunità. Si mantiene l'azione di sostegno alla non autosufficienza nonostante l'aumento costante dell'utenza. E per rispondere alla domanda ancora scoperta di assistenza residenziale abbiamo individuato le aree da destinare alla costruzione di due nuove case protette, una di iniziativa privata, l'altra convenzionata con il pubblico. È un pallino che ho dall'inizio, che è quello di fare il nuovo Ramazzini. Svilupperemo progetti domiciliari innovativi e abbiamo in particolare un programma, un'iniziativa rivolta ad almeno 100 nuove famiglie con utenti non autosufficienti attraverso il coinvolgimento dei soggetti, imprese del settore, delle collaboratrici familiari, dei caregiver familiari e dei patronati CAF. In sinergia con la realtà cittadina del terzo settore si sta ragionando di ampliare la rete di accoglienza residenziale a bassa soglia esistente, con strutture differenziate riguardo ai minori stranieri non accompagnati, donne e adulti, anche in considerazione della presenza sul territorio del fenomeno legato alla migrazione umanitaria, rafforzando il ruolo di controllo dell'ente nella fase di accesso alle strutture. Proseguiranno le iniziative a sostegno dell'abitare sociale. Se i contributi economici erogati ai cittadini in condizioni di disagio sono finalizzati per oltre il 50% a sostegno dell'abitare, 1,5 milioni su 2,4 milioni, una sperimentazione che ha dato buoni risultati è l'intermediazione guidata tra proprietà e affitto, sperimentata accanto all'esperienza di Agenzia Casa con il bando finalizzato alla rinegoziazione dei contratti di affitto che ha dato origine ad oltre 100 rinegoziazioni nel 2015. Ulteriori progetti riguardano l'implementazione di housing sociale con ulteriori alloggi per anziani, co-housing per famiglie con persone affette da demenze e alloggi di transizione verso l'autonomia per persone con problemi psichiatrici. In primavera inaugureremo una palazzina di edilizia sociale nella zona dell'ex mercato bestiame con 25 alloggi finanziati nell'ambito del programma contratti di quartiere 2 che verranno messi a disposizione di famiglie modenesi programmata dall'amministrazione precedente, che ringrazio. Sul fronte della sanità e dell'integrazione sociosanitaria tre sono gli assi di strategia. Lo sviluppo dell'integrazione sociosanitaria presidiando gli snodi critici per il cittadino, le dismissioni protette, oltre 1.200 sul territorio modenese, i percorsi ospedale-territori, i percorsi di presa in cura dei pazienti cronici e multipatologici affinché il mantenimento a domicilio sia protetto e di qualità. Il percorso di riorganizzazione ospedaliera intrapreso accanto alla Regione, che vede un progetto finalizzato alla gestione integrata Policlinico Baggiovara, il gruppo tecnico che sovrintende il progetto ha dato avvio ai lavori e dovrà presentare un progetto al comitato tecnico a fine giugno e quindi alla conferenza territoriale sociosanitaria. La ridefinizione delle sedi di alcune funzioni sanitarie e sociosanitarie della città, che come previsto dalla direzione delle aziende prevede la realizzazione delle case della salute, la nuova casa di medicina dello sport, il trasferimento del SER, il superamento del poliambulatorio di Via del Pozzo. Nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza punteremo su progettazioni individualizzate, comunità semiresidenziali, progetti di transizione alla vita adulta, laboratori integrati con le scuole, attività educativa domiciliare e territoriale. In questo quadro è essenziale l'integrazione con i diversi istituti scolastici attraverso protocolli che permettono maggiori sinergie tra il lavoro sociale ed educativo. Il fronte principale delle azioni per la promozione della persona e per la lotta alle disuguaglianze è infatti la politica scolastica. Nel quadro della riforma della buona scuola abbiamo proposto al Consiglio un piano organico per l'innovazione della scuola modenese imperniato sulle parole d'ordine di una scuola aperta, accogliente e appropriata. Il primo passo è stato la nascita degli istituti comprensivi, che hanno lo scopo di favorire l'autonomia scolastica e la continuità didattica. Si tratta in realtà dell'avvio di un processo che nei prossimi anni dovremo sostenere innanzitutto con un impegno formativo rivolto al personale docente e amministrativo. Compatibilmente con le risorse disponibili accompagneremo l'autonomia degli istituti, privilegiando le realtà maggiormente esposte sul versante del disagio sociale e dell'integrazione degli stranieri e maggiormente impegnate sull'innovazione didattica. Ma come noto, già nella fase della discussione dei comprensivi abbiamo convenuto su regole e prassi che puntano ad evitare scuole di serie A e di serie B, senza dimenticare la valorizzazione dell'eccellenza. Molte sono le azioni previste a sostegno della qualificazione dei servizi educativi e scolastici. In primis, gruppi di studio e ricerca sull'integrazione scolastica che registrano un incremento costante degli interventi, oltre alla formazione sulle nuove tecnologie e sui processi di orientamento. Fondamentali sono i lavori in corso per la costruzione di reti efficaci contro la dispersione scolastica. L'offerta di scuole dell'infanzia, 3-6 anni, risulta attualmente rispondente all'elevata domanda delle famiglie, anche grazie alla riapertura del plesso di San Paolo. Il calo della natalità in corso da alcuni anni ha invece prodotto come esito immediato una contrazione delle domande nei nidi d'infanzia, per cui si è proceduto ad una rimodulazione dell'offerta. Tuttavia, i cambiamenti economici, sociali e culturali ci pongono probabilmente di fronte a nuove domande e pertanto stiamo concludendo una ricerca per comprendere sia l'incidenza delle difficoltà economiche nell'accesso ai servizi d'infanzia, sia le mutate esigenze delle famiglie per progettare di conseguenza servizi capaci di rispondere ai nuovi bisogni, sia nei riguardi degli utenti dei trasporti delle mense scolastiche che degli utenti dei servizi sociali. Procederemo all'applicazione delle nuove ISEE, che stiamo approfondendo nei suoi risvolti di calcolo e di gestione con i sindacati e i centri di assistenza fiscale. Il lato critico della gestione delle scuole comunali e dell'erogazione dei servizi sociali è costituito dalla situazione del personale, perché a fronte delle novità positive della ripresa della contrattazione nazionale, per la quale abbiamo stanziato 400.000 euro, abbiamo una pesante riduzione delle unità lavorative. Ho ripreso a conclusione il tema del personale perché questo è un focus che deve essere messo in campo per un'analisi molto forte. Nel 2015 abbiamo registrato, qui proprio a fine anno, salutandole qui a fine anno, 118 cessazioni e 26 assunzioni. Nel 2016 la legge di stabilità ci consente di assumere solo 22 unità. Pertanto, calcolando il trend delle quiescenze degli inidonei, dei PM dei nidi materni e assistenti sociali di base, stimiamo di scendere sotto soglia 1.600 dipendenti. È una dinamica insostenibile perché veniamo da una costante diminuzione del personale calata di oltre 300 unità in 5 anni e perché mette in discussione il funzionamento dei servizi e, che è bene ricordarlo, registrano ancora livelli di gradimento molto alti da parte dei cittadini, in linea con le migliori esperienze del nostro Paese. E questo, è giusto ricordarlo, grazie anche all'impegno, alla serietà, alla capacità del nostro personale, al quale credo debba andare il nostro ringraziamento. Tiene alto il valore del servizio alla pubblica amministrazione. Senza modifiche normative, le alternative che si presentano sono nette, o appalti all'esterno, o precariato, o ricorso a soggetti di natura pubblica ma esenti dai limiti di legge, consapevoli che ogni modifica gestionale deve per legge essere accompagnata da una riduzione dei costi. Colleghe e colleghi, anni di crisi e di cambiamenti che hanno messo in discussione antiche certezze si fanno certamente sentire nel corpo vivo della società modenese, ma i segni di una città che ha voglia di reagire ci sono e si vanno diffondendo. Noi dobbiamo spingere per il verso, e il verso è il futuro. Di fronte alle novità alcuni reagiscono denunciando e a volte agitando semplicemente i pericoli e le paure. Altri vedono soltanto magnifiche sorti e progressive. O si illudono che la sola declarazione o testimonianza dei principi bastino a far evolvere la realtà verso la giustizia e il benessere. In realtà i processi vanno affrontati con mente e occhi aperti, per cogliere sia i rischi che le opportunità con i piedi per terra e la testa nel futuro. E a me pare che in città vada crescendo la consapevolezza che di fronte a un mondo che cambia non si può restare fermi e non ci si può comportare come se fossimo su un'isola staccata dalle grandi correnti sociali, economiche e culturali di un mondo profondamente interconnesso. Sono partito dall'analisi del mondo, perché il locale e il globale si intrecciano sempre di più. Nonostante l'assalto dell'antipolitica e gli errori della politica che hanno inciso pesantemente anche nell'opinione pubblica modenese, la volontà di partecipare alla vita pubblica resta alta e preziosa. Come ha detto il Vescovo nella lettera alla città in occasione della festa del nostro patrono San Geminiano, Modena è pur sempre una città dove si avverte meno che altrove il clima di lamento e rassegnazione e dove prevale il desiderio di progettare e collaborare. E noi dobbiamo tirare lì, perché lì ci sta il futuro. Dall'inizio del mandato ad oggi abbiamo organizzato 23 assemblee pubbliche. La decisione di riportare in centro il liceo Sigonio è stata assunta dopo aver ascoltato studenti, genitori e insegnanti. L'esclusione di parcheggi in Piazza Roma ha accolto un vasto e convinto orientamento dell'opinione pubblica. Il nuovo modello di intervento sulla diagonale ferroviaria della Madonnina è stato già oggetto di partecipate assemblee, cui ne seguiranno altre sempre più approfondite. In Piazza Mazzini stiamo sperimentando un nuovo modello, diciamo virtuale, di ideazione dal basso delle soluzioni progettuali. Tutti gli assessorati hanno coinvolto le associazioni di riferimento per la predisposizione degli atti principali. E consentitemi di ringraziare tutti gli assessori e tutte le assessore. Il tavolo per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva si riunisce periodicamente. Il caso degli istituti comprensivi ha fatto discutere e sollevato anche vibrate proteste, ma abbiamo dimostrato che siamo capaci di fermarci a ridiscutere ancora e di allargare i consensi. Del percorso del PSC abbiamo già detto. I consigli di quartiere hanno un anno di lavoro alle spalle. È stato un anno di rodaggio, di un'esperienza che merita qualche messa a punto, ma che noi giudichiamo senz'altro positiva e per la quale desidero ringraziare i presidenti e i consiglieri. La Commissione consigliare affari istituzionali sta procedendo con i lavori di riforma degli istituti di partecipazione. Il nostro auspicio è che si possa giungere al più presto a soluzioni ampiamente condivise per offrire ai modenesi nuovi canali di dialogo con l'amministrazione e consiglio e strumenti seri e praticabili di democrazia diretta. Le principali istituzioni cittadine si presentano in buona salute. Anche quest'anno l'Università di Modena e Reggio ha proseguito il trend di aumento delle immatricolazioni e delle iscrizioni, che la vede muoversi in controtendenza rispetto al panorama nazionale. È il risultato della qualità della formazione della ricerca e delle concrete opportunità di sbocco lavorativo. Con l'Università stiamo lavorando per costruire un patto per Modena città universitaria. La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha rinnovato profondamente i suoi organismi statutari. E si aspettava o auspicava nomine nel solco della vecchia politica, nell'ottica dei meri equilibri di potere o di riciclaggio delle cosiddette nomenclature, ha dovuto ricredersi e forse si ricrederà anche in futuro. Il nuovo Presidente è figura autorevole e indipendente, come lo sono gli altri componenti del Consiglio. A tutti loro rinnovo l'augurio di buon lavoro. Per chiudere, permettetemi di richiamare l'attività del Consiglio Comunale, che nel 2015 ha tenuto 38 sedute, cui si aggiungono 72 riunioni di commissione. La partecipazione dei consiglieri è stata in media del 93,6%. Sono i numeri. Faccio mie le parole della Presidente, che confermano l'alto livello di rispetto istituzionale, la collaborazione e l'impegno di tutti i consiglieri, senza distinzione tra maggioranza e opposizione, affinché l'Assemblea svolga appieno il suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Per quanto ci riguarda, abbiamo ritenuto di contribuire, introducendo la prassi della presentazione e discussione in Consiglio, dei principali programmi della Giunta, con informazioni, eccetera. Non eravamo e non saremmo tenuti a farlo, ma io penso francamente, e non so quanti consigli in giro per l'Italia ci siano tante occasioni di discussione strategica come qui, ma la nostra è una scelta convinta, profonda, nel nome della partecipazione, della trasparenza, della consapevolezza e dell'apertura del dialogo. La maggioranza di centro-sinistra ha dimostrato solidità e capacità di iniziativa. Al tempo stesso ha saputo dialogare al suo interno con la Giunta e con i gruppi di minoranza. E questo è un bel segnale per la città. Lo spazio per lavorare insieme e allargare la partecipazione e i consensi c'è. E noi, a conclusione, vogliamo dire che siamo totalmente disponibili. Noi siamo pronti per liberare energie della città, per creare uno stile Modena, per rimettere passione, entusiasmo, creatività, colore e orgoglio per il solo ed esclusivo bene e il futuro di Modena, la nostra città.